Intanto grazie a Don Riccardo e Don Daniele per l'invito. Sono diversi anni, oltre all'accompagnamento spirituale, che propongo itinerari di scuola di preghiera per giovani e lavoro con i giovani sulla preghiera, insomma. Quindi, rimanendo nel tema, vi propongo anche il frutto di esperienze, non solo di studio e cose di questo tipo. Credo che sia un tema importantissimo, urgente, forse il punto più nevralgico della nostra vita, vita cristiana e vita della Chiesa. Allora, sembra che la domanda sia come fare entrare la vita nella preghiera e poi come fare entrare la preghiera nella vita. Allora, in questo tema, in questo compito che mi è stato affidato, penso si percepisca che può succedere qualcosa di nefasto, per cui questo collegamento non avviene. Ecco, allora, senza perdere troppo tempo, proviamo a dirigere, vediamo. Cosa faremo? Faremo circa mezz'oretta di catechesi, cioè provo di mettere un po' di questioni a tema, e poi quello che faremo insieme è un'esperienza di preghiera. Questo era imprevisto, ma come succedono tanti imprevisti che vanno a minare la preghiera, perché... Quindi, un momento di catechesi, poi faremo un'esperienza di preghiera insieme, cioè vi accompagnerò dentro un'esperienza di preghiera. Parliamo di preghiera personale, quella che la tradizione moderna ha definito preghiera personale e che dai padri al Medioevo è stata vissuta come lectio divina, cioè lettura pregata della Sacra Scrittura. Pregare la parola, pregare attraverso il testo ispirato. Quindi ci riferiamo a questa preghiera, alla fine lasceremo un po' di spazio sia per risonanze di come avete vissuto l'esperienza della preghiera, che proviamo di qualcosa del passaggio tra preghiera e vita, sia se avete qualsiasi altro tipo di domande per approfondire quel che dirò. Allora, che cos'è la preghiera cristiana? Proviamo ad andare un po' al cuore dell'esperienza della preghiera cristiana. Lo faccio con una frase di Gesù che, interpellato circa l'insegnamento sulla preghiera, risponde in modo molto chiaro: quando pregate dite Padre. Non era scontata questa risposta, nessun altro avrebbe risposto così, perché il termine usato qui è proprio papà. Che Dio sia padre, in un certo senso, lo conosceva tutta la tradizione di Israele, ma che Dio sia papà non può dire solo un figlio. Ma la cosa ancora più scandalosa è che questo figlio può comunicare la sua filialità. Perché pazienza lui che dica papà, ma che permetta a noi di dire papà, vuol dire che in noi vive lui. Allora, cosa non è la preghiera cristiana? Non è l'esperienza del contatto della creatura col creatore. Un'entità sovrana che sovrasta la nostra capacità di comprensione, di intelligenza, da cui tutto ha origine, se vogliamo, a cui tutto tende. La creatura si trova in questa impotenza assoluta di comunicare con questa trascendenza, questa preghiera dell'Islam. Ma non c'è un contatto tra la creatura e il creatore. Si innalza un grido, rispetto al quale la risposta è solo il silenzio di Dio, che è in una trascendenza assoluta. Non c'è un dialogo, non c'è un rapporto. Quindi non è l'esperienza del contatto della creatura col creatore, perché alla creatura in quanto tale è impossibile contattare il creatore. Qui siamo a un balzo che è impossibile all'umana esperienza. Quindi non è che io prego in quanto creatura. Potrei dire, paradossalmente, io non è che prego in quanto uomo. All'uomo è impossibile la preghiera. È intesa come rapporto con Dio, all'uomo è impossibile. È possibile al figlio entrare in rapporto col padre. Non è l'esperienza di un sentimento di fusione emozionale, cioè una dilatazione della coscienza, come tante dottrine filosofiche dell'Oriente cristiano anche propongono e educano, diciamo così, un progressivo esercizio a sperimentare. Mindfulness, preghiera del profondo e via discorrendo, sono tante le proposte a questo livello oggi, anche nel mondo occidentale, dove io pervengo a un senso di dilatazione di me. Ma siamo ancora un'esperienza di livello psicologico. Non dico che sia negativo tutto questo, ma non siamo ancora al cuore della preghiera cristiana. Possono esserci aspetti nella preghiera cristiana che contattano anche tutta questa pedagogia, ma non sono arrivato, quando sono pervenuto a un contatto più profondo con me stesso, un senso di fusione emozionale, di dilatazione, di armonia col cosmo. Che cos'è allora la preghiera cristiana nella sua radice più intima e profonda? È l'esperienza di un rapporto che la persona vive col Figlio di Dio. Perché Lui è venuto a noi, era impossibile a noi andare a Lui. Questo Figlio, attraverso la Pasqua, vivo e presente, ecco perché è possibile incontrarlo, è possibile entrare in rapporto, e unito alla persona del Figlio, la preghiera diventa un rapporto col Padre. Ecco, quando pregate dite Padre. Gesù dona un insegnamento che suppone la sua Pasqua, la sua presenza nei cuori di coloro che l'hanno accolto attraverso il mistero della fede, del battesimo. Noi preghiamo in Lui, preghiamo Lui, preghiamo con Lui, preghiamo in Lui, entriamo in un rapporto che è Dio, come si è rivelato nel cristianesimo, una relazione d'amore, Dio Trinità. Quindi cos'è la preghiera cristiana? Vi chiede il fruttivendolo, voi rispondete: la preghiera cristiana è un rapporto d'amore, è una relazione, questo è il cuore. La persona entra in un rapporto di intimità con Dio, non è la perdita della propria identità, non è un senso, un'esperienza fusionale di gruppo, è un rapporto di intimità. Qual è la condizione per entrare in un rapporto di intimità? La condizione preliminare è riuscire a incontrare se stessi. Preliminare. La persona si ferma, sente cosa c'è nel suo intimo e quello dischiude e comunica, nella fiducia di sentirsi accolto e compreso. Cioè, se io incontro un mio amico e gli dico: hai visto ieri che cosa ha fatto la Juve, o non so chi, Napoli, l'Inter, la Lazio? Sì, è vero, ha fatto una grossa partita. Entriamo in un rapporto, è un rapporto di intimità. Cioè, quale livello della mia persona sto comunicando? A quale livello esistenziale io mi incontro in quello che vivo più profondamente circa l'orizzonte, la direzione, il senso della mia vita, la mia dimensione emotiva, i miei bisogni più profondi, i desideri più veri. Allora, La persona si ferma, sente cosa c'è nel suo intimo e quello dischiude e comunica, nella fiducia e nell'esperienza, aggiungerei, di sentirsi accolta e compresa. Qui abbiamo l'esperienza dell'intimità. Quanto è difficile. Pensiamo ai rapporti interpersonali che viviamo, anche con le persone più vicine a noi. Se questo avviene, l'esperienza è abitare l'uno nell'altro. Fuoriuscire dalla solitudine, dall'isolamento, direi, e quindi dalla morte, perché la morte noi la percepiamo a livello di prefigurazione in tutte le esperienze di isolamento in cui ci sentiamo abbandonati, ci sentiamo incapaci di far fronte alla vita. Quindi fuoriuscire da questo isolamento, da questa morte, sentirsi sostenuti nella comprensione, nella forza e nell'abbraccio di Dio, il suo sguardo di amore rienergizza la persona che riprende il cammino con motivi di speranza nel cuore. Questo avviene quando noi riusciamo a entrare in intimità in qualsiasi situazione interpersonale, dopo aver parlato con un amico, un'amica, esserci sentiti capiti. Tu puoi esserci chiariti col coniuge o coi figli, però quando dall'altra parte c'è l'amore infinito, quando dall'altra parte c'è uno che ha vinto la morte, quando dall'altra parte c'è il Signore della storia, vivere questa esperienza è entrare in una pace profondissima, in una serenità, in una forza che non conosce più ostacoli al cammino. Allora, facciamo un passo avanti. Forse lo dovevo già fare prima. Vediamo. Arriva, Dobbiamo avere un po' di fiducia. È finito, forse... Sei un po' scollegato nel riavvicinare l'innesto dell'HDMI nell'adattatore. Ecco. Forse entra in stand-by, per cui ogni tanto deve spingere un bottoncino.
Lo ha spinto, sai, ha spento il programma, devi usare le due freccette. Ok, prova. Ok, sei già nella posizione giusta.
Qui è lento solo perché è pesante. Però
questo è un problema nostro.
È un problema nostro. Quanti problemi che incontriamo? Allora entriamo nel tema. La vita nella preghiera. Quindi abbiamo acquisito che la preghiera cristiana è alla sua radice un rapporto di intimità e quindi di amore con Dio attraverso il Figlio che è vivo, presente. Per entrare in intimità abbiamo da incontrare noi stessi, altrimenti mettiamo in comunicazione qualcosa di superficiale di noi e non viene dissetato il nostro cuore, rimane arido. La radice del cuore non incontra nessuno, rimane isolato. La prima questione da affrontare è: perché la vita non approda alla preghiera? Cioè, non è la questione di fare entrare la vita nella preghiera, attenzione. Primo, perché, adesso mi guardo tutti col mirino, che è meglio che metta uno specchio e che guardi me. Perché non prego? Perché non prego? Perché è inutile che facciamo incubrazioni sul fatto che la mia vita non entra nella preghiera, la lascio appesa fuori di chiesa come la giacca, poi quando esco di chiesa la riprendo tale quale prima e non sono cambiato niente. Ma questo è un problema che affronteremo. Ma il primo problema da affrontare, perché non prego? Cioè, perché la mia vita non approda alla preghiera? Quando lo desidererei, lo vorrei, me lo propongo. E poi la questione diventa come fare entrare la vita nella preghiera invece di appenderla fuori, come dicevo prima. Allora, adesso spingo bene, adesso spingo in maniera chiara, semplice. Ecco. Il primo ostacolo da superare per fermarsi ed entrare in preghiera, aprite le orecchie, è quello di sospendere la soddisfazione dei bisogni, cosa che non riusciamo normalmente a fare. La saturazione degli stimoli è un'esperienza che molto spesso ci comanda. Se è scomparsa l'immagine nel PC bisogna spingere un tasto, perché se lui va in stand by e quindi problema vostro. Non credo, questo è un problema mio. Faccio l'esempio, sono frustrato perché non mi sento capito, non mi sento amato. Cosa faccio in questa frustrazione? Faccio lo zapping su internet. Ti faccio una domanda, perché ti metti a fare zapping su internet? Dici, boh, non lo so, perché mi piace. Si vede che non ti piace fare altro. Cioè, perché hai bisogno di stare lì? E se anche quando dici adesso basta, continui, perché non riesci a fermarti. C'è dentro un'esperienza psicologica. La cogli che c'è una sofferenza dietro a quello zapping? C'è una sofferenza che tu vai ad annegare con quella vissuto, con quell'agito. Non mi sento adeguato e lavoro fino allo sfinimento per arrivare a soddisfare le mie aspettative. Arriva l'ora, io devo finire, terminare i miei lavori, però non ho ancora finito. E quindi continuo oltre l'orario, mi affatico, pur di finire, perché quando ho finito sono contento. Oppure contento datore di lavoro. Vivo nell'ansia, mi proietto sul disagio delle altre persone e corro a sostegno di tutti per placare la mia ansia. Vedo una persona in difficoltà, sperimento ansia, non riesco a stare su di me, ho bisogno di andargli in aiuto. Che per sé andare in aiuto alle persone che hanno bisogno è una cosa buona e cristiana, però non sempre e non di fronte a qualsiasi bisogno. Perché a volte io perdo di vista me stesso, supponiamo che ha una cosa importante da fare, che risponde a un movimento di carità, subentra un altro stimolo, l'ansia mi prende e io debbo risolvere quella partita. Risultato, affanno. E corro dietro alle cose, perdo di vista me stesso. In tutte queste esperienze io perdo la preghiera, perché sono stati emotivi che mi prendono in ostaggio, impedendomi di fermarmi e incontrare me stesso. Condizione preliminare per vivere un momento di intimità. Perché adesso vi sto parlando della preghiera e del motivo per cui non pregate. Potrei parlare tranquillamente del motivo per cui tra marito e moglie non parlate mai a livello intimo. Non c'è tempo. Poi arriviamo la sera che siamo stanchissimi e così si va avanti. E le relazioni soffrono, si soffre. Si inaridiscono. Poi guardate nel mondo in cui viviamo. Tutto ci stimola e ci sollecita a gratificare i bisogni in maniera immediata, facendo leva sulle nostre fragilità. Fragilità vuol dire bisogni ed emozioni negative conseguenti, tristezza, ansia, frustrazione, rabbia, emozioni che ci albergano, che ci abitano e che ci prendono all'amo sequestrandoci e portandoci dentro a dei comportamenti che non sono quello che poi noi vorremmo nel nostro desiderio più profondo. Noi vorremmo fermarci, pregare, però c'è sempre qualcos'altro più urgente, più importante, che mi piglia per la pancia e a livello emotivo mi gratifica. Quindi alla fine io non vivo mai in contatto con me stesso. Bisogna, Davide stendi sul computer che quando va in stop gli dai subito grazie. Quindi, per fare una sintesi, lo stato interiore di sofferenza viene fuggito, evaso o momentaneamente sollevato, senza però risolvere in profondità il motivo della sofferenza, che quasi sempre è in fondo l'isolamento, il non sentirsi in intimità, il non sentirsi amati. Ecco il circolo vizioso dell'uomo contemporaneo e il motivo del suo non approdare alla preghiera. Il bisogno di amore non corrisposto genera sofferenza. E chi di noi può dire di sentirsi veramente amato? Ma perché viviamo in un mondo che è segnato dal male, ci attraversa, attraversa le relazioni. Ciascuno di noi ha motivi di non sentirsi amato. Ma l'annuncio cristiano è proprio questo. Guarda, c'è un Dio, è risorto, ti ama, entra e sintonizzati. Non lo vedi, è vivo, è presente. Quindi l'esperienza pervasiva è il non amore. Il non amore genera sofferenza, la sofferenza viene saturata con edulcorati di gratificazione, il nostro mondo ci riempie a suon di euro, questo rafforza l'isolamento, il fuggire da sé, entriamo dentro comportamenti di dipendenze compulsivi, per non incontrare le proprie sofferenze profonde, evaderle, perché non sappiamo come toccarle. L'isolamento impedisce il contatto con l'altro e l'esperienza di intimità, e il circolo si autoalimenta. E quindi la preghiera come esperienza di intimità viene fuggita. Non consapevolmente, però c'è sempre qualcosa che mi porta fuori dal contatto con me, perché c'è qualcosa di me che sa che se io mi fermo e mi metto a contatto con me stesso, incontro me stesso in modo più profondo, incontro un dolore. E questo dolore mi spaventa. Non lo voglio incontrare. Facciamo un passo avanti. Un rapporto intimo fra le persone esige lo spazio intimo della solitudine come luogo abitato, non come luogo evaso. Quindi occorre un cammino arduo, che è un cammino di conversione dall'isolamento alla solitudine. Bisogna innanzitutto poter incontrare il proprio isolamento, i propri dolori, senza evaderlo e o ignorarlo. Poterlo incontrare vuol dire essere capaci di soffrirlo. La sofferenza è l'espressività di un dolore, suppone quindi un contatto col dolore. E qui avviene un bel mistero. Ecco. Qual è la solitudine di cui sto parlando? Non è che uno va sul monte e sta là da solo, ma che riesce a stare dentro di sé. Chi possiede questa solitudine del cuore non è più fatto a pezzi dagli stimoli divergenti del mondo e catturato da questi stimoli, ma è in grado di percepire, capire il mondo da un centro interiore in cui risiede la fonte della relazione e dell'intimità. La solitudine dunque è capacità di intimità con se stessi, e questo è anche l'inizio della vita spirituale o della vita interiore, della vita di fede. È scrutare il dolore, incontrare il desiderio vero, vitale, inespresso e ferito della nostra persona e metterlo in contatto, in comunicazione con qualcuno che lo può saziare, realizzare. Fermarsi, incontrare se stessi, fa nascere un'esperienza che chiamo l'invocazione. Il passaggio dall'isolamento alla solitudine avviene attraverso un momento decisivo, l'invocazione. L'invocazione nasce quando comincio a prendere sul serio la mia vita e la questione del senso della mia vita. Cosa sto vivendo? Dove sto andando? Dove sta la gioia che in fondo è sinonimo di vita, non di sopravvivere? Lo dico con l'immagine degli esercizi al trapezio. L'esperienza di vocazione è il momento solenne dell'attesa in cui il trapezista, dopo il salto mortale, alza le braccia verso qualcuno che le può accogliere e può togliere la mia vita da quell'istante, dal rischio di cadere nel vuoto. Ecco, questo è l'atto dell'invocazione. E l'annuncio cristiano dona l'esperienza di sentirsi afferrati da due braccia robuste e affidabili, alle quali è possibile consegnare il senso della nostra vita. Ecco, dentro questa esperienza nasce la speranza, dentro questa esperienza nasce l'intimità, dentro questa esperienza nasce la vita, una vita che vince la morte. Andiamo avanti. Questa forse è una metafora della nostra vita spirituale. Queste braccia che ti prendono sono una presenza amante. Può essere la carezza di qualcuno, può essere una parola che ti accarezza, ti illumina, ti orienta. Questa parola viene da Dio, ordinariamente ci è detta con parole umane e la possiamo raccogliere dal grande tesoro delle Sacre Scritture, perché Dio parla attraverso la nonna che mi fa una carezza, oppure parla ordinariamente attraverso un testo che attraversa i secoli, nel quale è racchiuso il mistero della sua rivelazione dell'amore. E dice, ma la nonna parla più chiaro, la Bibbia delle volte dice fine. Sì. Però la nonna non sempre è lì, la Sacra Scrittura ce la puoi avere sempre tra le mani, anche a portata di smartphone adesso. Quindi imparare a rompere il guscio della lettera ed entrare a contatto con la parola viva è l'esperienza più beatificante che possiamo vivere, perché noi lì è come se avessimo a disposizione, a portata di mano, il dono dell'amore di Dio che ci tocca il cuore. Questa parola occorre imparare ad attingerla. Entrare in questa miniera delle Sacre Scritture e raccogliere la parola vivente scavando dentro alle molteplici parole umane. Questa voce che affiora con una parola unificante, profonda e diventa la parola, è la voce di Cristo risorto. Lui è la parola vivente. Per diventare capaci minatori non si può andare a caso o improvvisarsi, occorre imparare. E allora adesso un po' di pedagogia. Guardate che sto dispiegando il cammino dalla vita alla preghiera. Abbiamo detto del perché non preghiamo. Adesso vediamo come far entrare la vita nella preghiera. E soprattutto, che ci crediate o no, ma è troppo evidente, la questione si gioca nell'ingresso nella preghiera. In base a come io mi pongo quando io mi apro alla preghiera, si gioca la possibilità che io viva o meno un incontro, una relazione di intimità. Perché se io ho davanti un testo, può essere Il resto del Carlino, può essere La bolletta della luce, può essere un bel libro, un romanzo, può essere anche un libro di meditazione cristiana. Se io mi aspetto che, avendo davanti un testo, devo acquisire delle informazioni o degli elementi o delle conoscenze, io non vivrò un'esperienza di preghiera. Non vivrò una relazione con qualcuno. Io chiederò a quel testo, succhiandolo, di dirmi qualcosa. Non vivrò un'esperienza che mi cambia la vita. Non vivrò un'esperienza che mi tocca il cuore e mi trasforma. Non vivrò un incontro. Non vivrò una relazione. Quindi il Concilio ci ha dato in mano le Sacre Scritture, le ha date in mano ai laici, e direi che questo, secondo le statistiche degli anni 90, è avvenuto in tutte le parrocchie d'Italia, bene o male, qualche centro d'ascolto. Ma che operazione viviamo quando abbiamo davanti il testo biblico? E cioè la possibilità di entrare veramente in un rapporto. È qui che si gioca la nostra incapacità di fare entrare la vita nella preghiera. Perché semplicemente non viviamo un rapporto. Allora, attenti bene a questa slide, perché molto umilmente vi dà alcune coordinate che esorcizzano la deriva intellettualistica. Papa Paolo parla di gnosticismo, o anche la deriva neopelagiana, cioè di un volontarismo. Ma ci introducono nel solco tenero, dolce, fecondo, di un'esperienza di amore. Primo, se devo incontrarmi con una persona devo fissare un appuntamento. Ma Dio vive l'infinito, ma tu no. Se tu devi vivere un incontro importante con una persona, ti tiri fuori l'agenda elettronica, o cartaceo, vado ancora con la Carla Prestige o Artis, ma non è una pubblicità. Tu devi fissare un'agenda, ti devi fare lo spazio dentro il tuo tempo, perché oggi viviamo in un mondo che ci pigia l'agenda. Un appuntamento, e in questo appuntamento ci deve essere un luogo, altrimenti non incontri la persona. Ci vediamo alle 5, dove? Un tempo, un orario, quindi una durata, quanto? E poi gli strumenti, perché se incontri Giacomina, lo strumento è Giacomina. Se incontri Dio, lo fai attraverso le mediazioni. Ad esempio, se noi diciamo che il testo biblico è scrittura ispirata, quello io mi premunisco di averlo con me, di avere un segnalibro sul brano che previamente decido di utilizzare per la mia preghiera. E poi, quando sono lì, ho da varcare la soglia della preghiera. E in questo sarà utile capire come porre discontinuità tra il prima e il dopo. Quando incontro una persona, la saluto, entro in un rapporto, sono in autobus, c'è una persona che conosco perché l'ho vista in parrocchia, siamo uno di fianco all'altro, tutte e due sappiamo che ci siamo visti, però un po' vergognini, uno guarda da una parte, uno guarda dall'altra, e poi alla fine scendiamo dall'autobus e non ci siamo entrati in relazione, però eravamo vicini. Cos'è successo? Non ci siamo salutati. Non abbiamo varcato la soglia della relazione. Allora, se di chi entro in chiesa, voglio pregare, però non riesco a porre discontinuità tra il vespaio di pensieri che mi ha accompagnato lì e quello che io voglio fare qui, entrare in rapporto con una persona, ma non c'è, e quindi io continuo a frullare dei miei pensieri. Imparare come porre un segno di discontinuità, e anche il corpo ci aiuta in questo. Corpo, perché noi entriamo in rapporto sempre col corpo. Il corpo è fondamentale per porre segni di discontinuità. Come vivere la preghiera col corpo? Adesso vado velocissimo, poi dopo facciamo esperienza. Arriva. Solo questione di avere un po' di pazienza. po' pesanti questi esami. Ecco, il luogo, il tempo, il corpo sono tre elementi esteriori alla preghiera che incidono fortemente sulla interiorità. Vi sto sempre dicendo come far entrare la vita nella preghiera. Guardate Gesù, sceglie un luogo, andò sulla montagna, sceglie un tempo, al mattino si alzò quando era ancora buio, una durata, passò la notte in preghiera, e il suo corpo, viene anche descritta la sua preghiera, si prostrò con la faccia a terra e pregò. Se Gesù ha dato tanta importanza al luogo, al tempo per la sua preghiera, è segno che non abbiamo da sottovalutare queste dimensioni. Il luogo, la condizione che soggettivamente risulta favorire di più la mia preghiera. Ad esempio, sperimento che la presenza sacramentale, Santissimo, per me è fondamentale per riuscire a entrare in un rapporto. Certamente sarà anche il brano biblico, il brano evangelico, però se la presenza sacramentale subito capisco la linea d'onda nella quale da inserire. Per un altro non è Santissimo, ma la solitudine, perché psicologicamente avverto molto la presenza degli altri e mi distraggono. Per un altro non è la solitudine, chi se ne frega se la chiesa è piena, l'importante è il silenzio, perché appena sento una voce mi distraggo. Per un altro non lo so, io imparo a conoscermi e mi dico, a me mi aiuta questo. Lo prendo così com'è e cerco un luogo che mi aiuti. Ma non posso andare in chiesa, la chiesa è chiusa alle ore 23 quando io ho l'unico spazio possibile per pregare, prego in camera. Ma in camera ho tutti i miei libri e tutte le cose del lavoro, appena mi metto sulla scrivania sono finito. Certo, abbassa le luci, mettiti un'immagine davanti, accendi un cero, non serve, perché poi arriva mia moglie, mio figlio, mia madre che mi disturbano perché è camera mia ed è sempre un porto di mare. Benissimo, vai in bagno. Io ho pregato per anni in bagno perché è un luogo sacro, nessuno ti potrà disturbare, c'è anche un certo isolamento se la porta tira abbastanza, e là ti metti il coperchio, ti metti con la tua Bibbia, ti chiudi gli occhi e hai un luogo difeso. No, guardate, quando noi dobbiamo andare a realizzare il nostro rapporto con Dio, cioè, abbiamo da diventare scaltri, non ci interessa niente, l'importante è arrivare al punto. Il luogo, il tempo, tutti i tempi sono uguali? No, al mattino ho alle spalle il silenzio della notte, entro subito. Non c'è qualcosa che disturba, entro subito in preghiera. Poi è chiaro che non posso chiedermi di far fuoriuscire da quella preghiera un trattato teologico, perché al mattino un neurone cerca disperatamente l'altro come la bollicina dell'acquolente, per cui è inutile che io presuma di fare una lezione così approfondita sul testo, però entro in un rapporto e accetto che al mattino io posso pregare così. Mezza la giornata invece sono più lucido, sono più attivo e quindi la mia preghiera mi può dare più elementi di interpretazione, di senso, e dal testo posso ricavare più luce per la mia vita. Alla sera raccolgo i cocci della giornata, per cui farò fatica a entrare in preghiera, c'è tanto chiasso alle spalle, però sarò favorito nel dialogo. Signore, oggi è successo così, colà, su e col giù, te lo metto nelle tue mani. E quindi una certa parte terminale della preghiera in cui io sfocio in un dialogo confidente e di affidamento va benissimo la sera. E la notte è un momento meraviglioso, un po' come il mattino, presto, però dipende qui anche dai bioritmi e da come uno riesce a vivere questi tempi. La durata. Servono tre quarti d'ora per un incontro disteso. Per un incontro importante. volte in cui si hanno cose importanti da dirsi, ad esempio, non so, la mamma raccoglie i figli perché vuole parlare del suo testamento. Secondo voi, scusa, guarda, ho 10 minuti e ti ascolto, no? Dedichiamo un tempo, è una cosa importante. 3/4 d'ora, almeno, se non un'ora, ma 3/4 d'ora. Se davvero non si hanno, il Signore può farsi incontrare anche in poco tempo, 15 o 20 minuti, tante volte nell'esperienza della mia vita, quando proprio non avevo altro tempo, subito vedevo, riuscivo a entrare in preghiera, a contattare una luce che poi mi portava dentro. Ecco, teniamo presente di queste misure. Gli strumenti preparati prima, che tutto sia disposto, la scrittura, il brano preciso, una matita che potrà servire per sottolineare una parola, per prendermi un appunto, per cogliere una luce che mi è arrivata prima che l'oblio cancelli, getti il colpo di spugna su tutto. Quello che può distrarre in corso d'opera deve essere disposto prima. Faccio un esempio, cose capitate a me. Prendo su, nella baraonda della vita, no? Vado, esco di casa, vado in chiesa, mi metto a sedere e rendo conto che ho lasciato a casa la Bibbia. Comincio a cercare una Bibbia, così praticamente mi sono già fumato il tempo della preghiera. Oppure prendo la Bibbia, mi metto, entro in preghiera, mi raccolgo, varco la soglia della preghiera, ma su che brano prego? Ma prendo un salmo. No, un salmo no, stiamo sul Vangelo. Sì, ma quale Vangelo? Beh, i capitoli pasquali sono sempre meglio. No, ma qual è il Vangelo del giorno? Me lo ricordo mica. Mi sono già fumato. Allora io preparo prima preparo la Bibbia, metto un santino, decido un brano su cui fa la mia preghiera. Prima. E poi entro in preghiera. Guardate, sembrano cose stupide, eh? Però decidono della possibilità di vivere nella preghiera un incontro. Perché è fragilissimo. La modalità attraverso la quale questo incontro si realizza, fragilissimo, basta un niente, perché lo viviamo attraverso la fede e attraverso dei segni percepiti interiormente che sono esposti a tutta l'esperienza sensibile. Poi lo vedremo. Vivo la preghiera in un luogo freddo, mi tormenta tutto il tempo, in un luogo troppo caldo, in un luogo dove non c'è ossigeno. Arriva l'adonia delle pulizie mentre sono lì che prego. Buonanotte. Ho finito. Il corpo, quando il corpo prega, lo spirito entra subito in sintonia con lui, spesso non succede il contrario. Il corpo spesso fa resistenza allo spirito che vuole pregare. È importante perciò cominciare la preghiera chiedendo al corpo una posizione che aiuti la concentrazione, che io suggerisco una postura comoda e composta, perché il ginocchio sui cenci ci vai quando hai fatto, perché ho fatto un peccato grosso. Invece quando preghi stai in una posizione comoda e composta, ti metti possibilmente col busto eretto perché ossigeni di più la testa, che ti serve per fare le operazioni spirituali, per capire. Però io ad esempio ho bisogno di raccogliermi molto quando sono in preghiera, quindi mi rannicchio, divento una pallina, ma so che questo poi mi annebbia la testa, lo metto in conto. Una postura aperta, che vuol dire che se io prego con le braccia così conserte e con le gambe incrociate sulle caviglie, mi metacomunico una chiusura. Magari sto anche comodo, però c'è una specie di resistenza che il corpo oppone a un'esperienza di relazione, perché se io mi metto così quando sto ascoltando una persona, sta succedendo qualche cosa per la quale mi devo difendere. E quindi suggerisco una postura aperta, le mani sulle cosce, sulle ginocchia, oppure le mani giunte, i piedi sulla poggiapiedi o per terra, una posizione eretta, questo aiuta. Il respiro, l'ho detto, e poi varchiamo la soglia, come si varca la soglia, con un segno di discontinuità, molto semplice, direi il segno della croce, quello che mi hanno insegnato da bambino quando avevo 3 anni, segno che può avere una certa potenza di attrazione se sono col mistero che racconta. Perché? Perché c'è un livello somatico in cui io mi tocco la mente, il cuore, le braccia, cioè mi muovo e poi mi ricordo che c'è un gesto d'amore, che nella fede riconosco il Signore ha fatto per me. E quando io mi faccio segno della croce dico: sì Signore, io credo e riconosco che tu sei andato in croce per me. E io adesso dedico questo tempo al tuo amore. Perché sei andato in croce, se io non lo ricevo mai questo amore qui, tu l'hai sparso per niente il tuo sangue. No, io adesso questo tuo amore mi apro a riceverlo e ti do la gioia di incontrarlo e di donarmi tutto il tuo amore. Io qui varco la soglia di una relazione. Ci penso un attimo al gesto che sto facendo. Vado velocissimo, ma non ci interessa perché adesso lo viviamo. Tre movimenti nella preghiera di incontro, di relazione. Primo, entro in preghiera prendendo contatto con me stesso, incontrando me stesso. È questo quello che fuggiamo? No, io mi ascolto, sono triste, sono frustrato, non ho voglia di pregare, ho mal di testa. Io mi ascolto. Io non entro in preghiera dovendo essere perfetto. No, 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 al contrario. Io mi vado a pescare tutto quello che ci sta dentro di me adesso. C'è un peccato ricorrente dal quale non riesco a liberarmi. Sono triste. Bene, tutto questo lo incontro e lo metto nelle mani dello Spirito Santo. E lo invoco, vieni. Spirito di guarigione, vieni spirito di fortezza, vieni spirito di consolazione. Quindi il primo movimento in cui entro in preghiera, incontro me stesso. Tu mi dirai, Don Ruggero, mi dici che la preghiera è un incontro con Dio e mi stai educando a incontrare me stesso, allora attento, attenta vecchia spugna, prima devi incontrare te stesso per poi incontrare qualcun altro, altrimenti a che livello ti incontri? Ti prendi contatto con te stesso. Sono stanco, non ho voglia di pregare. Guardate che io questo che facciamo adesso l'ho fatto con bambini degli elementari, quindi 7-8 anni, erano venuti sui seminari, erano stanchi, avevano una fame boia perché era vicino a mezzogiorno, e li vedo lì davanti alla cappella che la catechista li aveva messi tutti seduti, mi guardano e io inizio e dico: ecco, adesso ci mettiamo nelle mani di Gesù, il suo spirito d'amore. E cosa gli diciamo? Gli diciamo: Spirito Santo, io sono stanchissimo, non ho voglia un H di pregare, non ho proprio voglia di pregare, ho una fame da matti, non vedo l'ora di mangiare, sono qua che vorrei muovermi, invece devo star fermo perché la catechista, ma io sto già pregando. Ma io sto incontrando me stesso e sto in un dialogo con qualcuno che mi accoglie e che mi dà il permesso di essere quel che sono. Io sto già vivendo un'esperienza d'amore in quel modo lì. Questi bambini sono usciti da quell'esperienza di preghiera che quasi non avevano più fame. Erano contenti perché si erano sentiti visti. Ma visto la voce di un prete pelato, ma vuoi che sia più tenera della voce dello Spirito? Ma è un eco imperfettissimo della voce dello Spirito, ma tu ti vedete davanti a Dio, ma così sbambanato come sei, sbunnonato, ma non devi avere nessun problema, l'importante è che per me ti consegni. Io non so quelle pedagogie che dicono di fare il nulla dei tuoi pensieri, ma dove? Ma quando in un'esperienza di amore, di relazione d'amore, te devi fare il vuoto, ma quando? No. Io faccio il silenzio quando tutto quello che sono lo sento depositato nell'abbraccio di un altro, e quando ricevo l'altro nel mio abbraccio, lì vivo il silenzio. lì vivo la pienezza, lì vivo la pace, non perché mi sono annullato, ma perché sono arrivato alla fine della mia vita, che è una prova di comunione e di amore. La mia vita è salvata dalla morte, non quando non attraverso i travagli e le sofferenze, ma quando le posso vivere con qualcuno che ha vinto persino la morte. Quindi entro in preghiera così come sono, e da me a te, impariamo dalle donne, quando arriviamo a casa, se le donne sono state a casa, perché oggi, cosa succede? Che tu uomo ascolti e la donna comincia a parlare, non capisci più, ti racconta cosa è successo al figlio, cosa è successo al gas, cosa è successo alla pentola, tutto. Abbiamo da imparare da loro, comunicative, a mettere la loro vita in comunione con Dio. Poi quando dopo mezz'ora hanno finito di parlare, ti guardano e dicono: ah, e tu? Com'è andata oggi? E tu allora hai lo spazio per raccontare. E questo facciamo con Dio. Dopo che siamo entrati in preghiera, sbambanati, che gli abbiamo messo la vita nelle mani, a quel punto è in buone mani, non è che vai a continuare a rovistare nelle mani dello Spirito che cosa ne fa. No. Adesso ti ascolta te, Signore, con la tua parola illuminami, con la tua parola visitami, con la tua parola guarisci, e si apre il secondo movimento. E tu cominci a entrare nei brani. Ti inoltri nei brani della Scrittura attraverso parole umane, prendi contatto col testo, umilmente. E attraverso le parole arrivi alla parola. La domanda non è cosa mi dici, ma tu, Signore, cosa dici? Il brano l'hai già ascoltato tante volte, ma se osservi parola per parola lo scoprirai nuovo. E allora sul viale del brano, del testo, puoi arrivare all'incontro. Cioè una parola ti illumina, una parola ti colpisce, una parola ti parla. Parla di te, della tua vita, ti dà una luce, un orientamento. A quel punto lì è inutile che continui a star sulle parole, ti fermi, sei entrato in contatto con un vivente, con colui che ti sta parlando. Prendi la Bibbia, buttala fuori dalla finestra, non ti serve più. Dopo un po' però questa parola termina. Allora devi uscire e riprendere la Bibbia, quindi non conviene buttarla fuori dalla finestra, la tieni lì. Noi due insieme, questo incontro, fosse un dialogo intimo, ecco l'esperienza di intimità. Ma se tu hai portato la tua vita a contatto, capite la vita nella preghiera. Io vivo un incontro d'amore nella preghiera, attraverso le Sacre Scritture, che non ho da ricevere con un contenuto che può darmi acquisizioni di non so che tipo. Sono sacramentale, diciamo, della voce del risorto che mi parla lì attraverso, vissute, ascoltate nel grembo della Chiesa, che mi aiutano a percepirne il senso, mi danno di incontrarmi con colui che vive. E quindi noi due insieme c'è un dialogo affettuoso. A quel punto risuona, ti rumini una parola, continui a ripeterla, o comunque entri in un dialogo che è molto confidente. E alla fine puoi sfociare nel silenzio. Quindi tu vivi in Gesù, ti senti abbracciato, ti senti avvolto, ti senti dentro al suo cuore. A quel punto lì tocchi il Padre, che il Padre che ama ogni uomo, la tua preghiera si dilata e dici: come desidero la vita, la pace, la salvezza dei miei cari, no, di più, di tutti i parrocchiani di questa parrocchia, no, di più, di tutti gli abitanti di Bologna, di tutta l'Emilia Romagna, di tutta l'Italia, tutto il popolo italiano, ma no, di tutta l'Europa, ma no, di tutto il mondo. Si dilata la tua preghiera, dentro il tuo cuore ci sta tutto l'amore di Dio, una realtà spirituale. Va bene? Sì. Esco lentamente, no figlie. Esco lentamente la preghiera, lentamente. Ogni incontro d'amore chiede un momento di risoluzione, in cui io sedimento, assimilo, assorbo dentro il cuore che ho ricevuto. Se anche sono costretto dall'incombenza a uscire repentinamente, ma dentro la mia mente, al mio cuore, custodisco quella luce, quella parola, me la porto con me. Cosa ho vissuto? Faccio un attimo di dire che cosa mi ha colpito. Trattengo un attimo qualcosa, non esco subito, perché guardatevi dalle dissipazioni, dice Gesù. Quando noi viviamo un rapporto con Lui, bisogna che lo custodiamo. Ecco la preghiera nella vita. Se ho vissuto un'esperienza di contatto con la profondità di me stesso e questi recessi del cuore hanno trovato una luce, un calore, un incontro reale con Dio, anche attraverso la Sua parola, la mia vita cambia. Non perché cambiano le cose attorno a me, ma perché le vivo in maniera diversa. Quindi se io faccio entrare la vita nella preghiera, e cioè incontro qualcuno che è amore infinito, questa preghiera entrerà nella vita, questo amore entrerà nella vita e cambierà il vivere. Bene. Io vi propongo un attimo di... ci alziamo tutti in piedi, adesso ci distraiamo un attimo, ci stiracchiamo, oh, ok, anche i piedi se uno può, il collo, ecco. Domanda, avete capito quel che ho detto? Ecco, gesti non verbali, è stato abbastanza chiaro? Se avete qualche domanda dopo potete fare. Bene, adesso ci rimettiamo seduti. Direi che possiamo spegnere, comunque lasciamo andare, dovrebbe spegnersi da solo, se no. Ecco. Avete in mano un foglietto, che è il brano sul quale noi vivremo la nostra preghiera adesso, una mezz'oretta di preghiera. Io vi guiderò, la mia voce sarà un disturbo, però se lo accettate, forse può essere anche una guida, qualcosa che può aiutarvi. Abbiamo il tempo, abbiamo il luogo, abbiamo la durata, abbiamo il brano. Il foglietto adesso lo mettete in un posto sicuro dove non cada e dove non possa distrarvi durante la preghiera. Per cui lo mettete in un posto dove non svolazzi, non si muova e non vi obblighi a distogliervi. Decido il mio cuore in questo piccolo tempo di preghiera. Qualsiasi cosa accada, non è un proposito sbagliato di dedicare questa mezz'ora al Signore, a me e a voi. Provo a varcare la soglia della preghiera e lo facciamo insieme. Segno della croce, nel quale proviamo a metterci in contatto con Lui. Sappiamo che in questa chiesa anche c'è la custodia eucaristica, quindi Lui è qui. È qui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alla luce dello Spirito, prendo contatto con me stesso. Adesso, come sto? Provo di sentire soprattutto il mio corpo. Adesso, come sto? C'è qualche dolore, qualche fastidio, qualche fragilità, vulnerabilità del mio corpo. La sento, l'ascolto, la accolgo. Sento un dolore, un freddo, caldo. Ecco. corpo che sta parlando. Il mio corpo fragile, limitato, parla allo spirito della sua fragilità. Se sento un dolore, è il suo modo di parlare, è la mia povertà. Chiudo gli occhi e offro allo spirito questo mio corpo fragile. Vieni, spirito di tenerezza. Vieni, spirito di compassione. Vieni, spirito di accoglienza e di amore. Poi ascolto un po' più profondamente la mia anima. Cerco di cogliere in quale stato d'animo sto vivendo questo momento. Cosa c'è? Per qualcosa. Qualcosa che mi fa soffrire. Vieni, spirito che mi accompagna nella vita. Vieni, spirito preveniente, che tutto coopera al bene. Vieni, spirito di fiducia. Vieni, spirito di povertà e di abbandono, confidente. Provo di incontrare il mio stato d'animo. Possono emergere pensieri, ricordi o proiezioni future. E anche visivamente depongo quei pensieri nelle mani forti e sicure dello Spirito di Dio. Rimane nelle sue mani. Lascio andare questi pensieri nelle sue mani. Accetto la povertà di spogliarmi, di non trattenere. Lascio entrare un raggio della sua luce. Vieni, luce del cuore, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima. Spirito prende tra le mani, prenderà tra le mani ogni situazione, ogni relazione, porterà la mia persona nel domani con custodia e protezione. Spirito che illumina e mi dà la forza di rispondere con amore a tutto ciò che ho fatto vivere. Vieni spirito di fiducia, vieni spirito di pace. Spirito creatore, vieni, vieni, vieni Spirito creatore, vieni, vieni, vieni Spirito che crea. Cuore nuovo in me. Cuore docile, forte, nell'unione col Padre, col Figlio. Vieni, Spirito del Padre e del Figlio. Vieni, Spirito consolatore, vieni, vieni, vieni Spirito consolatore, vieni, vieni. Vieni Spirito che mi dona la luce del perdono, dell'amore. Vieni Spirito che consola le mie tenebre con la sicurezza della vittoria di Cristo. Vieni spirito di preghiera, vieni spirito di fede, vieni spirito di ascolto, vieni spirito di quiete, vieni spirito di intimità. Spirito di comunione, vieni, vieni, vieni Spirito. Vieni Spirito, che apre il mio cuore, sentire le gioie, i dolori, la vita di tutti coloro che ho ricevuto. Vieni Spirito di solidarietà. Consegnato il mio stato attuale, pensieri, sentimenti, il mio corpo con la sua debolezza, ora entro in un secondo movimento della preghiera. Posso aprire gli occhi, prendere in mano il foglietto, mentre spero da questa parola di Dio e comincio leggendo lentamente il brano. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota che divenne traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla, i suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Apriamo quindi il movimento della preghiera che è più attivo. Ora abbiamo da camminare nel viale del brano. Con umiltà lo accogliamo nella sua particolarità, proprio cominciando a porre domande al brano. C'è una narrazione o un insegnamento? È una narrazione. Cerco i soggetti di questa narrazione. Ripercorro il brano. Trovo Gesù, i 12. Si parla di discepoli, che sono distinti dalla moltitudine, c'è quindi una folla che arriva da nord e da sud. Meglio da sud e da nord. Poi c'è anche un soggetto nascosto ma determinante in questa narrazione. C'è un soggetto che non ho nominato. L'avete trovato? passo tutta la notte pregando Dio. C'è anche il Padre. E nel Nuovo Testamento, quando si dice Dio, è sempre il Padre. E poi c'è un altro presente, un altro soggetto, si può intuire. Dice, una forza usciva da lui e guariva tutti. È lo Spirito Santo. Se fosse così, vedete, un tasto trinitario. E poi ci sono delle indicazioni di tempo. La notte, il giorno. E poi indicazioni di spazio. Il monte, il luogo pianeggiante. Comincia a entrare in questi elementi. Queste indicazioni possono essere anche indicazioni per la mia anima. Perché vedo quasi un respiro, un movimento. Andò sul monte. Chiamò a sé, quindi questi salgono, poi disceso con loro, il monte, il luogo pianeggiante, la notte, il giorno. Ecco la vita spirituale, è un respiro, inspiro e mi do intimità, espiro e dono questa intimità, un respiro dell'anima. Si va verso Dio e si va verso gli uomini. Ci si dona, si incontra l'umanità nell'apertura e nel dono di noi stessi che abbiamo ricevuto. Vediamo i verbi di questo respiro come lo vive Gesù. Inspira, andò. Poi il testo letteralmente dice pernottò. Chiamò. Scelse e poi espira, disceso, si fermò e poi una forza usciva, guariva. È un testo che ci parla di Gesù. Sì, ci sono i dodici. Siamo abituati a tanto preoccuparsi della nostra vocazione quando leggiamo questo brano, ma questo brano ci sta parlando di Gesù. Teniamo gli occhi su di Lui. Cogliamo il momento più intimo. Passò tutta la notte pregando Dio. Se guardiamo il testo originale, era pernottante nella preghiera di Dio. Per noi la notte è un luogo simbolico della vita. L'uomo nella notte bisogna trovare un luogo sicuro, protetto, per difendersi dai pericoli, perché nel sonno è abbandonato, consegnato, è vulnerabile. Allora noi nella vita in fondo cerchiamo questa protezione, cerchiamo un luogo dove fare il nido, dove trovarci sicuri nell'attraversare. In fondo tutto quel che facciamo è in vista di sentire questa sicurezza nell'attraversante. Cerchiamo una persona che ci capisca, cerchiamo un'esperienza che sia buona, promettente. Ecco, la notte è simbolica di tutto questo. Come attraversa Gesù la notte? Di questo mondo attraversa, reclinato sul cuore di Dio, pernottò nella preghiera di Dio, era pernottante, cioè pernottava, dove? Nell'esperienza del suo contatto col Padre, perché preghiera di Dio, sì, la preghiera di Dio, Padre, ma anche nella preghiera di Dio in quanto figlio, nella sua preghiera come Dio. questo è lo spazio, questa è la relazione nella quale chiama alcuni a entrare. Quando fu giorno chiamò a sé, cioè li chiama dentro a questo rapporto. Discepoli sono in vario modo avvicinati a vivere questo mistero, che è quello che riempie la vita e la pacifica. Cosa succede poi quando scende a valle? Che da lui uscì una forza di guarire. E quindi quando noi siamo pacificati, poi diventiamo pacificanti. Ma abbiamo da nutrire il nostro cuore di questo incontro. Vedete, il cristiano vive un respiro nella vita spirituale, che non è garantito da nessun tipo di struttura, liturgia o cosa, appartenenza o servizio ecclesiale. Abbiamo da ascoltarci se stiamo vivendo questo respiro. Ecco, lascio un attimo di silenzio. Cosa mi manca in questo respiro? Di cosa sento? Che ho bisogno? Se inspiro solo non va bene, se espiro solo rimango in apnea. Concretamente, posso ritrovare il respiro della mia vita interiore? Dove posso pernottare nel cammino della mia vita? Come? Concretamente. Questo sguardo su Gesù cosa mi dice? Desiderio nasce. Questa forza che guariva tutti, chiedo al Signore che guarisca anche me. I miei guai, le mie malattie. Guarisco toccando Lui. Che Lui tocchi il mio cuore, lì dove ha bisogno di essere sanato, incontrato. Gesù si ferma lì dove sono io. Vado a fermarmi anch'io, per mettergli questo contatto. Forse la cosa più importante e più decisiva della mia vita.
Signore vieni ad incontrarti, vieni ad incontrarti, il Signore ti ristora, Dio non allontana, il Signore vieni ad incontrarti, vieni ad incontrarti.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Eccoci, usciamo lentamente da questo momento di preghiera. Giriamo il foglietto, troviamo tre domande che ci aiutano a rivedere un po' questo breve momento di preghiera. Abbiamo pregato mezz'oretta circa, 35 minuti. Come sto adesso? Come mi sento uscito da questa preghiera? Ecco, vorrei che adesso in qualche modo condividessimo, se possibile, qualche cosa molto sinceramente, perché qui ci aiuta nel passaggio a far entrare la preghiera nella vita. Allora vorrei raccogliere alcuni feedback, se possibile, anche se il microfono, e qualcuno dica come sto in una parola, mi sento come prima, mi sento sereno, mi sento più pacificato, più rilassato, più stanco, più confusionato, come mi sento. Qualcuno che possa serenamente condividere. Coraggio, se no arrivo io che pesco, eh?
Thank you.
quindi di amianto. Succede che attraverso un'esperienza spirituale, cioè che passa dall'intelletto, dalla coscienza, dal cuore, dalla volontà, c'è un riverbero nella dimensione psicologica e delle volte anche somatica. Cioè, io non vi ho stupito con effetti speciali in questo momento, vi ho messo a contatto con una parola. Questa parola è entrata nella mente, è calata nel cuore e il contenuto ha generato qualcosa che ha un riverbero sulla psiche, sui nostri stati emotivi e anche sul corpo. Perché può succedere che io entri in preghiera, che sento tutti i malanni, tutto il male, e che mi sento più rilassato. È un'espressione che ha a che fare con l'esperienza psicologica, cioè emotiva, ma anche somatica. A questo punto voi direte, ma con un'esperienza così perché non la rivivo? Perché non mi do uno spazio a casa per regalarmi un momento di incontro con Dio? Che so che Gesù è risorto, c'è, ma perché non mi fermo e non mi metto un po' il ciuccio del suo amore? Ma perché non mi metto? Dopo vi daremo un foglietto che si intitola Se vuoi pregare bene, che ti riaccompagna, come ho fatto io adesso, in un momento di preghiera. Quindi c'hai anche proprio un amico di viaggio, se vorrai potrai fermarti. Però attenzione, non vi illudo. Un monaco nel Medioevo, Giustiniani, scrive un trattato sulla preghiera e dice, lui che pregava tantissimo, perché stiamo parlando di una riforma camaldolese, quindi erano contemplativi che pregavano la mattina e la sera, dice, non capisco perché, quando suona la campana del pranzo, mi corro subito in refettorio, perché mi ricordo che l'esperienza del nutrirmi del mangiare, cioè, mi dà un benessere, quindi io scatto subito. Quando suona la campana della preghiera, nella quale ho vissuto esperienze di luce, di beatitudine, di profondità, di intima gioia, enormemente più grandi del pranzo, e io insomma sbuffo sempre un pochino e ci va, sento tutti i miei mali e ci vado così molto lentamente, per poi vivere un'esperienza invece del tutto importante, profonda, bella. Com'è? Molto semplice. Quando io vivo un'esperienza di gratificazione psicologica e la vivo attraverso il corpo, i sensi, si viene a creare un cosiddetto rinforzo che mi porta, diciamo, sui processi cognitivi a ripetere quell'esperienza. Perché la mia psiche coglie i segni della soddisfazione di quel bisogno e mi spinge a reiterare quell'esperienza, perché è passato attraverso il corpo lo stimolo. Mentre nella preghiera lo stimolo non passa dal corpo, ma passa dallo spirito e si irradia nell'anima e nel corpo. Però questo fa sì che io non ricevo un'impronta così viva nel mio corpo e quindi io non sia mai portato psicologicamente a ripetere l'esperienza della preghiera. Io la preghiera, se voglio vivere, la devo sempre scegliere, dovrò sempre scegliere. È un passo che dovrò vivere nella libertà come ogni atto d'amore. E dovrò sempre risolvermi per una dedica di quel tempo a qualcuno, a Simone. Però è importante sentire che cosa però dopo gli viene. Noi Dio lo incontriamo attraverso le potenze spirituali e quindi non avremo mai un grosso rinforzo dei nostri sensi, essere spinti ad andare in preghiera, andare in chiesa. Sappiamo però che il nostro cuore desidera questo, si nutre di questo e abbiamo da responsabilmente, da volerlo, esporci a questa esperienza. Secondo punto, una difficoltà che ho incontrato nella preghiera. Può essere esteriore, freddo, caldo, rumori, la voce di chi accompagnava.
Può essere una difficoltà dentro, cioè pensieri, distrazioni. Quando è che ho trovato questa difficoltà? All'inizio, ci ho messo un po' a entrare in preghiera, dopo avrei avuto bisogno di tempo, c'era uno scuro intorno al cielo per farmi zitto, avrei avuto bisogno invece di un attimo di stato di silenzio.
A un certo punto li lascio parlare, però provo di contattare il brano. C'è una parola nel libro dell'Apocalisse, dunque c'è una parola nel libro della Sapienza che dice così, che mentre un silenzio profondo avvolgeva tutte le cose, mentre la notte era a metà del suo corso, la tua parola si esbece di santi dal tuo trono glorioso, che vuol dire che noi, questa parola a un certo punto cade nel silenzio, cioè quando abbiamo fatto questa procedura di entrare nella preghiera, cade. Però nel libro dell'Apocalisse c'è un testo che dice che quando l'angelo aprì l'ultimo sigillo, cioè aprì il libro, si fece mezz'ora di silenzio in cielo. E l'esperienza che posso trasmettervi è che a un certo punto, quando la baraonda dei pensieri è troppo invadente, io la lascio lì e provo di concentrarmi sul brano. Questa parola fa silenzio. Cioè, se riesco a fissarmi, ha un potere di unificare la mia mente e di catalizzarla su di sé. Quindi, delle volte io ho fatto volte, non delle volte, tante volte, l'esperienza che arrivo al silenzio, non prima affidando allo Spirito, ma soltanto con la forza della parola, che riesce un po' a catturare la mia mente. Ecco, tenetelo presente, perché ad un certo punto se io... Questi tre movimenti sono un po' fisarmonica, eh? Quindi se io prego al mattino, il primo movimento è molto veloce, molto semplice, anche se suggerisco all'inizio di dividere la preghiera in tre parti uguali, però poi riesco a capire come muovermi. Però delle volte non si riesce mai a entrare in preghiera e praticamente il primo movimento diventa lunghissimo e alla fine riservo solo pochi minuti per l'ascolto del brano per uscire dalla preghiera. Cioè, se io non riesco a entrare in preghiera, a un certo momento mi invoco lo Spirito Santo con la sequenza dello Spirito Santo e poi ascolto il brano. E il brano ha il potere tante volte di farmi silenzio. Cioè, è una parola che si impone sulle mille voci. Ma la zia che nostra... Il Signore ti sta chiamando. Sali su. Poi scendi con Lui che guarisce tutti. Cioè, agganciati alla parola. E fai riposare la tua mente e il tuo cuore in quella parola. Quella ha un potere di staccarli, la tua mente dai tanti altri pensieri. Veniamo al terzo punto. Qualcosa che mi ha consolato. Cioè, riesco a riconoscere un momento in cui in questo breve processo di preghiera ho vissuto consolazione. Momento dell'ingresso nella preghiera, oppure una parola di questo brano. Riesco a identificare che cos'è, oserei dire di più, come mai quella cosa ha fatto luce, come mai, perché qui si va a rischiarare ciò di cui ho bisogno nella mia vita. Forse da prendermi in carico nella coscienza un processo di cambiamento, dovrò provvedere a quella cosa. Adesso ho ricevuto una luce, ma forse c'è una sete da dissetare lì. Ecco, sentiamo un attimo.
Thank you.
L'esperienza è proprio questa, sentirci visti, sentirci ascoltati. Qui vuol dire proprio che c'è stato un incontro, perché se davanti a un testo che abbiamo ascoltato ci sentiamo ascoltati, cioè lì è successo un contatto proprio. Bene, allora credo che se noi ci diamo di vivere questa esperienza, vedete, in un modo che ci aiuti a vivere un incontro, cioè un rapporto nella preghiera, senza impantanarci in questioni testuali troppo capziose o senza voler a tutti i costi che il brano ci dica qualcosa, ma togliendo i sandali delle nostre pretese, a piedi nudi, entriamo nel viale del testo, ma dopo aver preso contatto con noi stessi. Cioè, quello che vorrei che vi rimanesse è il primo movimento della preghiera, l'ingresso della preghiera. Perché se io nella furia prendo in mano la Bibbia, comincio a leggere, si attivano delle procedure tipiche di quando prendo in mano il Carlino, cioè non vivrò un incontro ma un'operazione al più intellettuale, questo mi lascia quello che di prima. Se vivo un rapporto, se vivo un incontro, lo vivo a un livello che poi mi cambia la vita, cioè io esco dalla preghiera con dei motivi di speranza nel cuore. Spero di avervi aiutato, di avere risposto al titolo di questo ritiro, quindi dalla vita alla preghiera o da umilmente imparare a entrare nella preghiera con tutto me stesso, e se questo accade, allora quella preghiera entrerà nella vita, come entra nella vita ogni incontro d'amore, ogni relazione significativa che arricchisce e dà forza al nostro vivere. Buon avvento e buoni vespri, credo, adesso, giusto?
Grazie Ruggero per quello che ci hai detto e anche per il come. Ti coinvolgo davvero con tutto te stesso.